Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, ultima puntata della settimana, questa di venerdì 5 marzo, che ci accompagna verso la settimana finale di Sanremo. Di Sanremo si parla anche a Cult, con alcune interviste un po' speciali, mentre naturalmente ci sono un sacco di altre cose di cui, come avete sentito seguendo i programmi della mattina di Radio Popolare, ci stiamo occupando in qualche modo. Ci sono terremoti e inattese modifiche un po' dappertutto, sia dal punto di vista sanitario che politico. Noi però ci occupiamo questa mattina di fumetti, come facciamo sempre il venerdì in chiusura di trasmissione con Antonio Serra. E poi vi parliamo di un libro molto interessante, molto, se volete, anche ipnotico, che si chiama Le muse nascoste nello spazio delle arti visive. Un altro libro sarà invece quello di Valeria Bucchetti, che in una collana dedicata al design della comunicazione parla di design della comunicazione, grammatiche e parità di generi. Cattive immagini è il titolo di questo volume davvero interessante. A partire dal design si può fare un ragionamento sulle differenze, le culture di genere. Vi sembrerà una cosa remota, invece è tutta intorno a noi, facendo il verso a uno slogan di qualche anno fa. Saremo in diretta con Joe Evan, invece, che è stato definito l'artista più indefinibile da Amadeus. Invece secondo me è assolutamente definibile, cioè è un poeta, è uno scrittore, un viaggiatore e poi anche un cantautore, e per questo motivo è a Sanremo. Noir in Fest invece è l'appuntamento che conosciamo bene e che nel 2021 si snoda evidentemente con delle modalità diverse dal solito, e allora per parlarne Barbara Sorrentini.
Festival dall'8 al 13 marzo in streaming, ultima edizione era stata in presenza il dicembre del 2019, un ritorno fino agli ultimi anni tra Milano e Como, adesso su piattaforma. Il titolo è Donna forte, fragile e vincente, la protagonista di Noir in Festival, con noi Marina Fabbri, co-direttrice storica di questo festival. Buongiorno e bentornata.
Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
Il fatto che ci sia la donna al centro delle vostre tematiche non ha a che vedere solo con l'8 marzo, immagino.
No, abbiamo fatto una gara di wrestling io e Gosetti, ho vinto io e quindi adesso facciamo le donne.
Era ora.
No, era ora. No, vabbè, diciamo che è un po', come dire, è un po' obbligatorio secondo me, perché ormai le donne, per fortuna, si sono espanse in molti insomma ambiti creativi sempre di più, e soprattutto secondo me stanno cominciando a raggiungere anche un po' i centri di potere della creazione. Ci sono tante serie TV che hanno come protagoniste le donne, che sono state insomma popolari in questo periodo. Ci sono tante scrittrici che riescono ad avere successo. Nel noir, devo dire, nel giallo, nel noir, il talento femminile è sempre stato abbastanza presente, non fosse altro che la madre di tutti i gialli è Agatha Christie, per esempio, e quindi insomma poi c'è una certa signora Patricia Highsmith anche che ha lasciato una bella impronta. Ce ne sono tante, ecco, di donne che hanno lasciato una loro personalità nel genere, però forse mancava un'attenzione ai protagoniste, cioè proprio a alle eroine di queste storie. Quindi era tempo di tornare a parlare, cioè, di cominciare a parlare insomma di donne protagoniste, non solo come scrittrici ma anche come registe, come personaggi, anche come storie viste dalla storia di violenza, come noi raccontiamo, viste dalla prospettiva una donna.
Camilla Läckberg, Alicia Giménez Bartlett, insomma sono tante. Il programma quindi come si differenzia sia tra cinema che libri, e poi la piattaforma, ricordiamolo, è My Movies, e come si insomma si verranno organizzati anche questi incontri?
Sì, hai pronunciato due delle protagoniste del nostro programma, cioè le scrittrici Alicia Giménez Bartlett e Camilla Läckberg. Camilla Läckberg, fra l'altro, è in veste di produttrice, inedita veste di produttrice di una serie TV, Hammervik, che sarà poi fatta vedere si potrà vedere sulla TV della Feltrinelli, sulla F, a partire da maggio. Noi invece ne facciamo vedere due puntate in anteprima, tratte non basate per la prima volta dai suoi romanzi, ma proprio scritte ex novo per lei. Lei è un personaggio, la Läckberg, molto interessante, perché come molti di questi personaggi femminili che abbiamo, per esempio anche in casa nostra, cioè l'8 marzo cominceremo con un focus sulla serie di casa nostra che sta avendo molto successo, e le indagini di Lolita Lobosco, che sono basate sui libri di Gabriella Genisi, una giallista che insomma lavora già da diverso tempo proprio attorno a questo personaggio femminile. È anche divertente il fatto che questo personaggio femminile sia il personaggio che afferma la sua femminilità a tutto tondo, molto ben rappresentata da Luisa Ranieri nella serie diretta da Luca Miero. Femminilità a tutto tondo in un mondo che è dominato dai maschi, insomma dai poliziotti così iperpalestrati eccetera. Lei arriva con i suoi tacchi 12, capito, e le sue manie, insomma anche da gourmet, insomma le piace la cucina eccetera. Alcune caratteristiche molto femminili, però insomma dentro un contesto che è completamente maschile. Läckberg è un'altra che è una grande imprenditrice, per esempio. Abbiamo scoperto questo aspetto anche, non solo una grandissima scrittrice da milioni di copie in tutto il mondo, ma anche una grande imprenditrice economica che lavora per la facilitazione, diciamo, dell'impresa economica da parte delle donne, cioè lei finanzia proprio dei progetti che siano di supporto alle donne per insomma la loro emancipazione economica. E questo molte scrittrici svedesi lo fanno, ne abbiamo incontrate diverse nella nostra, insomma, nel noir. Sì, poi c'è un'altra presenza cinematografica molto importante, che è la regista australiana Jennifer Kent. Jennifer Kent è famosa per due film, adesso ne sta per produrre un altro, ma che hanno lasciato una traccia importante. Il primo era The Babadook, che è un film dell'orrore che è diventato suo malgrado anche un'icona, un'icona gay, no? Non avendo nessuna tematica di tipo gay, però stranamente per uno strano equivoco poi lo è diventata in tutto il mondo. E poi The Nightingale soprattutto, perché Nightingale, che era a Venezia nel 2018, è stato premiato con il premio speciale della giuria e anche un premio all'attore emergente, che era un aborigeno. Tratta appunto la storia di violenza sugli aborigeni e sulle donne nell'Australia appena colonizzata, tra l'inizio dell'Ottocento, insomma, una specie di western della vendetta australiana con protagonista una giovane donna. Lei è un personaggio straordinario, ha una forza, una capacità proprio di intraprendenza, una visione di cinema molto molto chiara, molto bella, e l'incontro con lei si potrà vedere appunto su My Movies proprio lunedì 8 marzo.
Sì, su My Movies, e poi il programma lo si potrà trovare lì, anche il programma di tutta la rassegna, giusto?
Sì, il programma si trova nella pagina Facebook del Noir, perché ci sono tutti gli incontri letterari, poi saranno sui canali social, prima Facebook e poi YouTube, ma anche se andate sul sito del Noir, noirfest.com, poi trovate tutte le indicazioni.
Sì, no, direi quindi di rimandare lì per il programma. Se vuoi dirci due cose invece sul cinema e sui film che avete selezionato, mi sembra anche un'ottima
cosa. Certo, dunque i film in concorso sono ovviamente tutte anteprime e sono, diciamo che le cose da evidenziare sono, a parte insomma, l'apertura italiana, Gabriele Albanetti con Bastardi a mano armata, che è stato scritto tra l'altro da un noirista italiano, che è Luca Poldelmengo, che è stato anche finalista del premio Scervanenco, ed è una storia proprio alla Fernando Di Leo, insomma, tra il poliziottesco, diciamo, e la inversione contemporanea. E poi ci sono, appunto, c'è nel film Mataraz, una specie di Into the Night spagnolo, No Mataraz, Non Uccidere, si intitola, che uscirà anche in sala, è una sorta appunto di Into the Night in versione spagnola. Ci sono anche i film francesi, i due film francesi e belga da menzionare, il film di Pascal Bonisé, Les Envoûtes, The Spellbound, che è una storia tratta tra l'altro da Henry James, una storia di fantasmi contemporanei, e con una donna al centro, il protagonista. E poi abbiamo anche naturalmente il film rumeno, ormai non si può prescindere dalla cinematografia rumena, questo non identificato, Unidentified, di Bogdan Gheorghe Apetri, è una piccola città, la storia di un caso irrisolto, è un poliziotto che insomma viene inseguito da questo caso, ecco, che poi lo porta in un intrigo di violenza e di corruzione. Poi c'è il film argentino, di coproduzione Argentina, Brasile, Cile, Messico, Norvegia e Bolivia, e anche con una partecipazione francese, che si intitola Carnaval, e si svolge appunto durante il carnevale argentino, una zona desertica, insomma, tra Argentina e Bolivia, e c'è una danza di gauchos che è molto coreografica, che insomma che sta al centro di questo film. E l'altro francese che volevo citare è quindi Marc Titoussi, Les Apparences, è una storia molto sontuosa nella Vienna del Danubio Blu, dentro un teatro d'opera, e insomma molto misteriosa, insomma, è molto intrigante anche per i costumi.
Il resto manderei al programma, sì, manderei tutto poi a rivedere il programma sulla vostra pagina Facebook, sì. Ricordando che dall'8 al 13 marzo Noir in Festival è in streaming su il sito di My Movies, la piattaforma di My Movies.
Questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11:30. Apriamo la finestra su Sanremo. Sapete, qui a Cult, insomma, siamo molto interessati ad alcuni degli artisti che sono a Sanremo in questo momento. Certamente forse uno di quelli che ci fa più piacere avere con noi è Joe Evan, perché qualcuno l'ha definito indefinibile, come vi ho detto, utilizzando un contrasto. Invece secondo noi È altro che se definibile, soprattutto se si pensa al suo lavoro di poeta, scrittore, viaggiatore, viaggiatore su bicicletta, amante dell'India, insomma ci sono tutta una serie di cose che ci appassionano, per cui gli potremmo dedicare tutta la trasmissione, abbiamo solo qualche minuto e forse anche lui ne ha solo qualcuno. Lo ringraziamo per essere con noi, buongiorno.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Allora, dunque, intanto una delle cose che ti domando, e questa è proprio la domanda più ovvia, quella che giustamente farebbero tutti, è sì. Perché hai scelto la canzone degli 883 ieri sera? Cosa ti lega a quel brano?
Ma allora, nasco nei fine anni 80, quindi quando ho iniziato gli approcci italici della musica, ovviamente quelli non imposti da mio padre nei viaggi, quindi Dire Straits, Barry White, quando potevo un attimo farmi le mie piccole indipendenze musicali con la radio, delle
cioè cos'è che ascoltava tuo papà, scusa se insisto su questo aspetto.
Mio papà era matto di Barry White, Dire Straits.
Quindi due cose un po' diverse, perché chitarrismo e dance.
Mi è cresciuto a colpi di Zucchero e Battisti.
Ah vabbè, ho capito.
Poi quando io ho raggiunto un po' delle piccole indipendenze musicali, ho conosciuto questo Max Pezzali, io facevo proprio mi ricordo la quinta elementare, quando a scuola scrissi la parodia a un mio amico e una mia amica che si stavano innamorando, per noi che era con una canzone d'amore, cioè Max Pezzali era un compagno di scuola, invisibile,
ho capito. Era l'amico invisibile.
Sì. Esatto, quando mancava tuo padre c'era Max Pezzali con la sua musica, era vicino con i suoi testi proprio, non c'aveva una scrittura altezzosa o vanità, era un ragazzo proprio come noi, sembrava quasi che aveva i nostri stessi problemini da terzo elementare, capito?
Ti faccio ancora una domanda su Max Pezzali, scusami, perché mi intriga visto che sei un poeta. Io trovo che una delle innovazioni degli 883, di Max Pezzali in particolare, anche dopo, è stata quella di torcere le parole in funzione del ritmo.
Del nostro testo, dici?
Del testo delle sue canzoni, dove appunto anche se la rima non c'è, oppure se la metrica non c'è, la si adatta.
Esatto. Questa è una bella capacità.
Infatti. Ascolta.
Mi allontano da qua perché non ti sento bene e non voglio, non sei, ecco.
Ecco, allora aspetta che alziamo un pochino magari il volume, così ci senti un po' meglio. Volevo chiederti un'altra cosa, sempre riguardo ai viaggi, sì. Che sono importanti, credo, no? Sia nella tua attività di scrittore, di poeta e anche di musicista. Quale sarà, quando si potrà, il tuo prossimo?
Guarda, io ho un conto da saldare con l'Ecuador, perché avevo un biglietto il 23 marzo l'anno scorso. Dovevo ritornare lì perché ho delle belle realtà, belli amici, belle persone con cui collaboro. E poi perché c'è comunque una seconda famiglia e purtroppo abbiamo avuto questo intoppo. E quindi appena si potrà mi faccio Ecuador e Perù, ma proprio sull'ovvio, e poi vediamo, perché abbiamo bisogno di rifare le valigie.
Ah sì, e come. E invece vengo ad Arnica e soprattutto vengo ai tuoi prossimi lavori, sia di scrittura che di musica, in particolare di musica ovviamente a Sanremo, perché in qualche modo c'è di mezzo il mare, sia per arrivare in Ecuador sia nei tuoi prossimi lavori, no? Sia il libro che il disco.
Sì, nasco e cresco e vivo e forse muoio in montagna, quindi con il mare ci ho sempre avuto quella relazione un po' lontana. Mm-hmm. Essendo cresciuto in Umbria, noi si diceva la parola mare quando eri ormai o in vacanza o in estate, però i tuoi genitori non è che ti portano al mare d'inverno quando sei in Umbria, no. E quindi non avevo mai considerato questo fattore. Allora mi sono ritrovato a vivere 2-3 annetti al mare, sempre in collina, però a 2 chilometri avevo il mare da casa in cui sono stato, e praticamente io ho conosciuto un mare diverso da quello che mi avevano presentato, da quello a cui ero abituato a vedere dalle cartoline o d'estate, ed era il mare d'inverno, che era questo spietato maestro silenzioso che ti sbatteva le verità in faccia e i problemi da risolvere alla svelta, a differenza della montagna che invece ti permette di nasconderti. E quella è bella la montagna anche per questo, perché ti dà via di fuga, no? È sempre stato simbolo anche di salvezza. Guarda i partigiani, cioè non è che hai mai visto un partigiano al mare a correre, a scappare. No, il mare ti mette in faccia tutto, cioè lì bisogna aprire la danza alla guerra interiore. E quindi mi è piaciuto tantissimo, perché io avevo dei difetti di programmazione interni, e il mare mi ha aiutato tantissimo. Sono stato degli inverni bellissimi con lui, e ora che me ne sono riandato ho voluto solo omaggiarlo, dirgli grazie per questa
mare educato.
sì,
e poi appunto anche il tuo libro. Un'ultima domanda sulla poesia. Mi pare che la poesia sia tua compagna di strada fin da sempre, forse ancora prima di scriverla, no? Ti ricordi quando è nato così, il tuo estro poetico, non saprei chiamarlo diversamente.
La capacità, l'amicizia con la scrittura è nata fin da subito. Io dalle prime elementari, che avevo già un rigetto incredibile per le scuole, non mi piacevano, non volevo andarci, non mi sono mai trovato bene, però in quelle ore lì di italiano, in quelle ore di scrittura, sentivo una certa fluidità, sentivo un polso anarchico, voglia di farlo. E poi l'innamoramento è nato a pari passo con l'innamoramento del pensiero. Io scrivo perché amo il pensiero, perché mi piace pensare, perché mi piace l'essere creativo interiore, quello silenzioso. E poi, datosi che è arricchito da tante cose di solitudine che mi procuro durante i quotidiani, la scrittura lì è solo un metodo per testimoniare il silenzio che sono capace a fare, tutto qua. E quindi è un'alleata, è un mezzo più che un fine.
Bello, mi piace molto questa definizione che dai. No, insomma, per carità. L'ultima domanda invece riguarda il corpo, perché tu dici giustamente, no? Il pensiero mi interessa molto, però tu sei anche uno che si muove molto, sei stato giocoliere, sei uno che col corpo ha un rapporto speciale.
Sì, ma questo comunque è sempre aiutato, sostenuto dal pensiero. Cioè, il corpo poi fa quello che pensi, cioè il corpo è il pensiero materiale, e quindi vedi come sei, dove stai andando, cosa stai facendo. Ecco, il corpo te lo fa vedere, te lo mostra, perché abbiamo anche bisogno della terra sotto i piedi, o dei piedi sopra la terra, non lo so ancora, devo decidere. Però sì, io sono una amante del movimento, ecco, mi piace il moto.
Allora, grazie Gioevan, davvero, anche per questi suoi racconti molto personali, che ci ha fatto piacere ascoltare, come ci farà piacere riascoltare Arnica, credo uno dei titoli più originali della storia delle canzoni di Sanremo. Però insomma, parola a noi molto cara, a tutti quanti, per tanti motivi. Allora, grazie a Gioevan, e mi raccomando, stasera ti guardiamo. Ciao, ciao.
Grazie.
Ciao. Sbaglio ancora a vivere, non imparo la lezione, prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte e non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomare, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo che questa volta non ce la potessi fare. Le partite sulla strada, fare i balli con la maglia, restare accanto a chi non ce l'ha fatta, le prime cicatrici, gli amori mai finiti, le nottate a casa sole, ubriachi con gli amici, per poi dire cosa
sa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.
Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.
E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto. Le corse lungomari, nuotare fino a non toccare, l'ansia di non fare in tempo coi regali di Natale, lo sguardo di mia madre quando pensavo che questa volta non ce la potessi fare. Le partite sulla strada, fare i pali con la maglia, restare accanto a chi non ce l'ha fatta, le prime cicatrici, gli amori mai finiti, le nottate a casa soli, ubriachi con gli amici. Le corse di mia madre per fare in tempo a scuola, sognare ad occhi aperti, l'estate senza soldi, l'ansia degli esami, ma che festa il giorno dopo. La faccia di mio padre quando andava al lavoro, le volte in cui pensiamo che andrà tutto male, i viaggi con chi ami, sì, ma i sogni a puttane, le prime delusioni perché i baci finiscono, le nottate a casa con gli amici a dire resteremo uniti. E poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
Joe Evan, sì, è un poeta. Cerco un posto per fare il debole. Questa era Arnica, è uno dei versi forse più interessanti del testo di questa canzone in gara a Sanremo. Mentre invece noi adesso parliamo di un libro, o almeno ne parliamo per due minuti per introdurlo, e poi chiediamo alla nostra ospite di attendere il tempo di un breve break e poi continuiamo la conversazione. Lei è Valeria Bucchetti, professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Design al Politecnico di Milano, insegna design della comunicazione nel corso di laurea in design della comunicazione, di cui è anche coordinatrice, e poi anche design della comunicazione, cultura e di genere nei corsi di laurea magistrale della scuola di design e visual designer. Cattive immagini è il titolo del suo libro, edito da Franco Angeli, Design della comunicazione, grammatica e parità di genere. Gli artefatti comunicativi, di cui ci si avvale per far circolare informazioni, dati, merci, servizi, contribuiscono troppo spesso a creare disuguaglianze di genere, diffondendo immagini, rappresentazioni ipersemplificate della realtà che influenzano il pensiero collettivo rispetto a uomini, donne e ai rapporti fra loro. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Un libro bellissimo, grazie. Non so se il termine è giusto, ma veramente indispensabile, in cui ci sono tante opinioni da Francesca Rigotti a tanti, insomma, tanti altri pareri e osservazioni che ci sono preziosi, perché noi parliamo di l'idioletto di genere, giusto?
Esatto, possiamo parlare anche di idioletto di genere, intendendo con questo proprio l'insieme, diciamo, di elementi che stanno nel linguaggio e che connotano questa dimensione binaria di maschile e femminile all'interno della quale ci esprimiamo.
Sì, e in realtà, insomma, per esempio nella quarta di copertina c'è un'immagine molto chiara in cui c'è un uomo, no? In un segnale stradale dove si invita ad andare piano a 30 all'ora, perché ci sono i ragazzi che vanno a scuola e che corrono con le cartelle, l'uomo che con passo fermo probabilmente va al lavoro e una donnina in gonna che spinge una carrozzina, giusto?
Esatto, questa è una foto che ho scattato pochi anni fa, 2 o 3 anni fa in Spagna, Madrid, e che fa parte un po' di questo archivio di immagini della nostra contemporaneità che tristemente organizzato in questi anni proprio per documentare tutti gli aspetti che riguardano il nostro quotidiano, la comunicazione calata nel nostro quotidiano, in cui questi ruoli e tutte le forme di discriminazione trovano appunto una rappresentazione.
Le chiedo i 50 secondi di pazienza per mandare il break pubblicitario e poi torniamo a parlare con lei.
Benissimo.
E ritorniamo a parlare con Valeria Bucchetti, autrice di Cattive Immagini, nell'ambito della collana Snow di Design della Comunicazione di Franco Angeli. Stavamo parlando dell'idioletto di genere e nel libro, suddiviso in capitoli che ovviamente analizzano da vari punti di vista questa discriminazione di genere attraverso soprattutto gli artefatti comunicativi, ce n'è uno, per esempio, secondo capitolo, che è tutto dedicato al potere discriminatorio delle immagini, no? Perché la società globale è di tipo visuale, lei scrive.
Esatto. Cerchiamo proprio di esaminare il peso, il ruolo, il valore che le immagini hanno, e cercando di mettere in evidenza proprio anche la dimensione che viene definita di androcentrismo visuale, e quindi di immagini prodotte secondo una prospettiva maschile.
Infatti vengo al capitolo 6, androcentrismo grafico, un titolo perfetto. Cosa intendiamo?
Allora, cercando di esaminare tutti quei casi di nuovo che sono stati raccolti, che possiamo osservare nella nostra quotidianità e che mettono in forma, appunto in figura, quindi in forma rappresentata, una serie di situazioni che, come dicevo, hanno il maschile come protagonista, e che sono, facendo degli esempi nel concreto, possono essere delle infografiche che troviamo nei quotidiani a testimoniare, ad accompagnare, o a meglio idealmente spiegare il contenuto di un articolo, quindi dove dobbiamo parlare di c'era un articolo che cito in questo passaggio che fa riferimento alla longevità dell'essere umano, delle donne, degli uomini, e viene rappresentato unicamente attraverso una serie di immagini maschili che danno conto della trasformazione nell'arco della vita. Allora, questo è un esempio per gli innumerevoli esempi che potremmo fare, ma che vuole evidenziare come tutte queste immagini che lavorano sotto soglia, perché di per sé non hanno apparentemente nulla di offensivo, di violento, apparentemente nulla di discriminatorio, di fatto muovono appunto da un assunto che è androcentrico.
Poi ci sono dei capitoli meravigliosi. Noi adesso ci avviamo a conclusione della nostra conversazione, cioè libretti per bambini che suggeriscono paroline per le bimbe e paroline per i bimbi, i libri allegri, oppure i font femminili, i 10 font femminili preferiti, e qui cosa si intende, no? Cioè, anche con un font come si può discriminare. E poi le immagini trasecolate, quelle che abbiamo in mente tutte, che erano utilizzatissime in America negli anni 50, negli anni 60, ma permangono anche da noi, cioè le donne raffigurate di fronte, per esempio, a un prodotto innovativo in uno stato preorgasmico, con la bocca aperta, con quell'aria appunto trasecolata, come se quella novità portasse un'eccitazione vera e propria, no? Cioè, quindi, cosa che difficilmente accade con le rappresentazioni maschili, dell'eventuale utente. Su questo sono veramente molto d'accordo, ma anche su tutto il resto. Quindi, va bene.
Rispetto a questo aggiungo solo una cosa, che effettivamente quello che si riscontra nelle immagini trasecolate, che riguardano non solo alcuni prodotti o alcune fasce, ma che sono spesso usate anche da istituzioni culturali per parlare di iniziative e servizi, che quindi è un tema che riguarda trasversalmente tutta la società.
Io ringrazio molto Valeria Bucchetti. Cattive immagini, che dire, consigliarvelo. Design della comunicazione, grammatica, parità di genere, davvero tante scoperte anche per le donne su come la comunicazione pialli il nostro pensiero in una certa direzione, soprattutto per quanto riguarda gli artefatti comunicativi e le discriminazioni di genere. Grazie davvero, Franco Angeli editore, buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi, grazie a tutte e a tutti, arrivederci. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone.
Un vecchio successo degli anni 50, Mr. Sandman, rivisto un po' di anni fa dai Pomplamoose, una di quelle canzoncine proprio di quell'epoca che dicevamo, in cui le donne si stupivano di essere in grado di aprire una bottiglietta di ketchup, perché forse non sarebbero state in grado. Quelle di cui parla appunto, di cui parlava Valeria Bucchetti. Qualcuno mi chiede ancora il nome del suo libro, Cattive immagini, design della comunicazione, grammatiche e parità di genere, quindi tutte le figurette che vediamo in giro e immagini dappertutto che suggeriscono come uno sbilanciamento, diciamo, rispetto all'atteggiamento delle donne nelle immagini globali. Ma adesso io ero rimasta che dovevo parlare del libro Le muse nascoste, poi Tiziana Ricci mi ha detto dobbiamo dire un'altra cosa perché è successa da poco, quindi dice tutto lei. Ciao Tiziana.
Ciao, ciao Ira. Sì, del libro parleremo anche domani perché è bellissimo, però questa notte c'è stato un intervento.
Ah.
Sì, Love Assai è il titolo di questo intervento. Avete presente il dito di Catalan, quella
davanti alla borsa,
quell'opera, sì, in Piazza Affari davanti a Palazzo Mezzanotte, insomma, il bel dito, no? Che
Il dito medio, insomma.
Dito medio, ecco. Idea che Catalan, l'abbiamo detto anche a suo tempo, prese da Ai Weiwei, bisogna dire, non era proprio farina del suo sacco. Ai Weiwei l'ha concepì tanti anni prima come gesto di disprezzo verso luoghi simbolici del potere, no? Allora cosa è successo? Che questa notte gli street artist, arte urbana o come volete dire, hanno messo lo smalto al dito. È un gesto
rosso?
Fucsia.
Fucsia. Ah, va bene.
un tocco simbolico riferito ovviamente a 8 marzo e dintorni e alla situazione delle donne, soprattutto in quest'ambito della pandemia.
E allora, quindi noi come lo interpretiamo? Cioè è praticamente, sono le donne che fanno il dito medio alla borsa, che lo fanno a Catalan oppure che lo fanno
generale? Io ti dico come l'ho interpretato io. Siccome vedi la mano, è una mano maschile, io dico vedi perché ce l'ho qua davanti la fotografia.
Vabbè, io faccio finta che lo vedo.
Ecco.
Sì.
Comunque si tratta di una mano maschile, evidente, insomma, la foggia è quella, no? Il fatto di mettere questo smalto fucsia, come dicevo, è un tocco simbolico che dice ci sono anche le donne in qualche modo, ricordiamoci, perché soprattutto in questo periodo della pandemia sono quelle che hanno pagato di più. Questo è un pochino. Però io ho sentito Ivan, sapete, street artist, il poeta, lo amiamo tanto anche perché è uno dei protagonisti del nostro murales qui in cortile che racconta tutta la storia di Radio Popolare. Allora subito è stato carino, ci ha chiamato già questa notte, perché poi non sappiamo quanto durerà la cosa, perché come sapete può anche darsi che venga pulito, cancellato, con un po' di acetone venga tolto lo smalto.
Beh, magari possono aspettare l'8 marzo poi
dai. Speriamo,
tanto noi lo diciamo così giusto per dare un suggerimento. Sentiamo allora Ivan.
L'opera si chiama Love Assai.
Che cosa hai combinato questa volta?
Buongiorno Tiz, cosa combiniamo tutti insieme, perché poi credo che il valore di un'opera pubblica sta in tutta la dialettica che si crea tra tutte le persone che la fruiscono in un modo o nell'altro se ne accorgono. Stanotte ho consegnato un'opera illegale ma legittima, credo, che si chiama Love Assai. Grazie al supporto della scultura di Catalan, ho colorato di fucsia l'unghia di quella scultura per denunciare intanto che l'arte ha ad essere partigiana. Porre una domanda all'interno della nostra comunità, in generale in quella culturale, che è in che misura un autore può andare a intervenire sull'opera di un altro autore e chi decide i paradigmi e gli spazi di senso che poi le opere nella città, e quindi anche il tema del decolonialismo della sovversione di tutto quello che è l'impianto patriarcale e coloniale che poi si rivede nei monumenti e nelle vie della nostra città. Love Assai denuncia che in questo momento di enorme crisi in cui sono gli uomini soprattutto a parlare della crisi, ma sono le donne in verità a subirne le conseguenze 9 volte su 10.
Sono quelle che pagano di più effettivamente, sono quelle che per la maggior parte hanno perso il lavoro.
Non di più, guarda, a livello statistico pagano solo loro, perché 8 persone su 10 vuol dire una maggioranza estrema e schiacciante, e quindi credo che sia importante per me, ma insomma abbiamo fatto tante cose insieme con te, Tiziano, con Radio Popolare, l'arte e la mia poesia è da sempre relazionata a quello che accade, quindi è un tributo alle reti femministe, alle battaglie che le donne stanno portando avanti, hanno portato avanti nel passato, ed è anche un po' un ragionamento per me, che invece sono un uomo e che comunque non mi dovrei scordare che ogni uomo al mondo comunque lo deve a una donna.
Beh, questa riflessione mi sembra molto bella. Senti, è un intervento un po' dadaista, giusto?
È un intervento di poesia di strada e arte, come mi piace proporla a me, sicuramente c'è tanto di segno, atto e di oltre la realtà, più che di surrealtà. Io, come sai, non sono così acculturato, non credo di essere così tanto per potermi avvicinare.
Non sbatterti giù. Senti, ma Catalan è al corrente di quello che è successo, di questo smalto che avete messo su?
Non lo so, io non l'ho avvertito, chiaramente, perché insomma poi è bella anche la dialettica che si crea, anche il fatto che comunque non chiedo l'autorizzazione talvolta a nessuno quando dipingo opere architettoniche o cose di altre. Immagino, insomma, spero che la
vieda, che questa è un'opera. No, sai, Ivan, visto che questa è un'opera d'arte, è quello il punto, non è un muro.
Infatti
no?
è un tabù che voglio iniziare. Siamo anche in un momento in cui, insomma, l'arte nelle strade è fortunatamente, per certi aspetti, abbondantemente istituzionalizzata e inquadrata. È anche vero che io vengo da una generazione che ancora questo inquadramento non l'aveva, grazie anche alla cui si è arrivato a questo inquadramento, ma che veniva da pratiche autonome, auto-organizzate, molto spesso illegali.
Sì, poi c'è da dire che
è un tabù che ti chiedo, scusami, come lo chiedevo prima, in che misura si può pensare di innestare il lavoro di un autore su quello di un altro?
Sì.
Penso a Bois.
Sì, sì. No, ma poi, diciamo, gli artisti street art o urban artist, come vogliamo dire, mi sembra che sostengano, no, questi interventi uno sull'altro.
Ma noi da sempre siamo stati abituati, io scrivo poesia e sono un poeta, come sai, però ho avuto a che fare con tutti i movimenti che ci sono, cioè ancora esistono in strada, e per altri movimenti l'andare uno sopra l'altro è una cosa assolutamente comune, e in un certo senso lo anche per me. Tantissimi interventi nella mia città, in Italia, come sai, Tizio, sono stati anche proprio immaginati a perdere o a ricopertura, insomma non credo che sia la vernice sul muro la vera opera d'arte.
Va bene, allora Ivan, per adesso rimane lì, no? Questo smalto fucsia. Vediamo cosa succede.
Non lo so, l'opera non è mia. Io ho solo lo smalto.
Va bene, allora ti ringraziamo.
Grazie mille a voi, viva sempre Radio Popolare.
Ciao Ivan, ciao. Sì, ecco, allora, ma si potrà andare a vedere, a passare, visto che siamo arancione rafforzato, si può girare, sì, per la città e fare un salto a vedere. E tra l'altro la cosa è di particolare interesse, perché sapete che in questo periodo si è discusso della funzione dei monumenti, poi come sapete l'opera, il monumento a Montanelli è stato contestato, come faceva accenno Ivan, contro appunto il colonialismo, sessismo, razzismo, e da lì si è messa in discussione tutta la funzione, l'utilità, il senso dei monumenti nella città. E tra l'altro vi ricordo che da qualche mese esiste l'ufficio pubblico, l'ufficio del comune di arte pubblica. Quindi un dibattito aperto. Adesso vediamo quanto rimane lo smalto sul dito.
Grazie a Tiziana Ricci, naturalmente, anche perché insomma sei stata velocissima a intercettare Ivan appena è arrivata la notizia dell'intervento di questa notte. Noi ci mettiamo un altro che ha riflettuto sul colonialismo un po' di anni fa, e tra parentesi, guarda un po', Papa Francesco è arrivato in Iraq, ci sono delle immagini che ci restituiscono l'inizio del suo viaggio. Colonialismo dunque, parola quanto mai attuale, anche se potrebbe sembrare di no. E al centro di molte delle riflessioni di Serge Gainsbourg, l'artista della settimana questa settimana a Radio Popolare. Di voi avrà notato certamente, se avete dato un'occhiata alla serata del Festival di Sanremo di ieri sera, che alcuni degli artisti hanno portato in campo durante le loro esibizioni, era la serata dei duetti e delle cover, I diritti sono uno spettacolo, è il titolo di una delle molte campagne a sostegno degli artisti che non lavorano da un anno sul palco del Festival di Sanremo. I diritti sono uno spettacolo, non mettiamoli in pausa. I loro ospiti e gli artisti hanno appunto portato simboli di questa campagna e pronunciato frasi e richiami, inviti, parole di sostegno. dallo Stato Sociale, Roy Paci, insomma tanti artisti che a Radio Popolare conoscete benissimo, lo hanno fatto in diretta, e questo ci fa piacere, dato che, se vi ricordate, l'ultima ruota era andata fino a Sanremo in una 6 giorni, mi pare fossero 6 giorni, di ciclistica, con tanti artisti che volevano consegnare lettere dei lavoratori dello spettacolo e del pubblico ad Amadeus e a Fiorello, che però non si erano palesati, insomma in qualche modo ci hanno pensato gli artisti. Noi fra poco invece parliamo di fumetti, come sempre in chiusura di settimana a Cult, in chiusura della puntata del venerdì.
に吹かれて花が散る、雨に濡れても花が散る、咲いた花ならいつか散る、同じ定めの恋の花。向こうはやっぱ今日。
Ed eccolo, Antonio Serra, buongiorno, come
buongiorno,
va?
Buongiorno, buongiorno. Insomma,
con tutti sti colori, in realtà è un mondo che per i fumetti è fondamentale, insomma. Ecco, una cosa che non abbiamo mai detto, Antonio, anche se non è lo specificissimo di Antonio Serra, che so che disegna benissimo, ma non lo ha fatto spessissimo per i fumetti, no? Lui soprattutto pensa, scrive, supervisione, eccetera. Quindi so che lo sai fare molto bene, ma insomma, nel mondo, per esempio, dei fumetti della Bonelli, dove tu lavori, ma in generale, i colori che stiamo utilizzando per le regioni, che valore hanno? Come si utilizzano?
Ma diciamo che inevitabilmente sono colori caldi, quindi sono quelli che si utilizzano inevitabilmente per le scene, come dire, d'azione, di battaglia. Ho appena, come si dice, licenziato, cioè imposto il visto su una lunga sequenza d'azione tutta fatta di gialli, ocra, arancioni e rossi, che però chiaramente rappresentano una battaglia, insomma.
Ah, vedi,
chissà, magari c'è un senso
subliminale,
cosa, chiaramente. Qui eravamo partiti dai semafori, no, in qualche maniera, come simboli, sì. Così. Ma oggi, adesso, con l'arancione scuro, le sfumature di varia natura, stiamo, secondo me, sforando ben oltre, insomma. Ecco, comunque sì, i colori caldi sono quelli della, ahimè, della battaglia, insomma. Ecco, quindi
interessante.
Bisognerà vedere come affronteremo anche questa nuova situazione, insomma.
E di oggi cosa ci parli? Di un libro che fa rumore, nel senso che è pesante, o...
No, vi parlo di un libro che in realtà è abbastanza leggero nella sua forma, ma devo dire è estremamente pesante nel suo contenuto, ma non nel senso che è noioso, anzi tutt'altro, un libro veramente sorprendente. Cercherò anche di spiegarlo, questo libro, perché è un po' strano. È un libro double face. Da un lato si apre, diciamo, nel normale senso di lettura della nostra tradizione, diciamo, di lettura, e raccoglie due racconti, in realtà uno solo, ora cercheremo di spiegare, di uno scrittore giapponese degli anni 30 e 40, che si chiama Sakaguchi Ango. Da oggi in poi, da questo momento in poi, lo chiameremo Ango, così per semplicità. Dall'altro lato, invece, girando il libro, troveremo un fumetto ad opera di un'autrice, invece, che è più o meno mia coetanea, che si chiama Yoko Kondo, o Kondo Yoko, secondo me, quindi che definiremo da questo momento in poi Yoko, per semplicità, che, come dire, dall'altra parte c'è l'adattamento a fumetti di questo racconto. Questo racconto si intitola Una donna e la guerra. Uh-huh. Il racconto originale venne pubblicato nel 1946 sotto il controllo però del governo americano in Giappone, e venne pesantemente censurato, ciò nonostante fu un enorme successo, al punto che la scrittore Ango ne fece un'altra versione. Perché sostanzialmente cosa racconta questo racconto? Racconta della vita di due persone che hanno due vite, come dire, vuote, inutili, che a causa della guerra si trovano a dover scegliere a vivere insieme, sono un uomo e una donna, e trovano in questo rapporto qualcosa che non riescono bene a definire, al punto che decidono in qualche maniera, in maniera molto diversa ognuno dall'altra, perché sono molto diversi, che, come dire, la guerra è un bene perché li ha messi insieme, sarà un male se sia perché li farà separare. E questo forte concetto, molto, molto complesso, viene rappresentato nei racconti, che sono due appunto, un racconto che è visto dal punto di vista dell'uomo e l'altro invece visto dal punto di vista della donna. Nel fumetto invece questa cosa, attraverso un meccanismo tipico dei fumetti, cioè la rappresentazione di didascalie di diversa forma, questo fumetto in bianco e nero, di diversa forma, noi possiamo leggere, diciamo, i pensieri dei due personaggi, che spesso sono come dire, uguali ma contraddittori, e ci lasciano molto perplessi. Come scrive Yoko, l'autrice, nella sua prefazione, è difficilissimo per chi non ha vissuto la guerra capire quali erano i pensieri di coloro che hanno vissuto la guerra, e questo tentativo che lei fa di penetrare all'interno di questo racconto, che è stato scritto da un uomo che la guerra l'ha vissuta, approfondisce anche, lei ci ha fatto tutto un lavoro di ricerca per gli ambienti, per la documentazione, lo stile è estremamente sintetico ma è pieno di dettagli, e quindi ci racconta questa storia estremamente drammatica che secondo me non può non toccare nel profondo tutti quelli che la leggeranno, perché veramente secondo me leggendo ci si chiede da che parte stare. Da che parte stare, se stare dalla parte della donna, se stare dalla parte dell'uomo, se stare dalla parte della guerra o della pace, se stare in qualche maniera, cioè è un confronto veramente con alcune delle tematiche più basiche della vita, diciamo, ecco, è molto, molto drammatico sia dal punto di vista della resa a fumetti che dal punto di vista della scrittura, tra l'altro con una bellissima traduzione di Maria Teresa Orsi, che è molto specializzata in letteratura giapponese, cura tantissimi libri splendidi sulla letteratura giapponese. Quindi insomma un libro molto, molto particolare, che è estremamente drammatico, che non lascia, che non può assolutamente lasciare indifferenti, e che anche per quello che racconta, non solo la vita di queste due persone, ma tutto quello che c'è dentro, cioè i meccanismi della guerra e anche leggende, varie cose, cioè trapassa tutto un pezzo di storia del Giappone, ma anche delle nostre vite, perché insomma il rapporto appunto con il dramma, con la battaglia, con il rischio della vita, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo, è assolutamente, come dire, nelle nostre menti, vivissimo, insomma, ecco. Quindi un libro che, diciamo, consiglio, anche se sicuramente non, come dire, per cuori deboli, ecco. Questo è un volume edito da Dinit Manga, costa €16,90 in fumetteria e libreria La Collana Showcase.
Grazie ad Antonio Serra, appuntamento
grazie
venerdì prossimo, ciao. Finisce qui Cult, la sua settimana ricomincia lunedì prossimo alle 11.30, cercateci in podcast sul sito, sulla app di Radio Popolare, scriveteci a cult@radiopopolare.it oppure seguiteci su Facebook. Un saluto da Ira Rubini, adesso le notizie di Radio Popolare.